Pace bene, iniziamo stasera un nuovo capitolo delle nostre pillole di spiritualità del nostro corso di ascetica e mistica. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Passiamo appunto al secondo capitolo del nostro libro, che si intitola Lo sviluppo dell'organismo soprannaturale. In questo capitolo ricordiamo soltanto alcune leggi fondamentali secondo cui si evolve in noi l'organismo soprannaturale. Le domande che ci poniamo sono: può crescere e svilupparsi in noi la vita della grazia? Qual è la causa efficiente? Quali le leggi che presiedono tale sviluppo e in che modo si realizza? Possiamo dare immediatamente alcune conclusioni, per esattezza tre conclusioni, che ci aiutano a capire meglio il nostro corso che stiamo facendo. La prima conclusione è che la grazia tende a crescere e a svilupparsi nelle nostre anime. La dimostrazione è molto semplice: la grazia santificante è un seme di Dio, deposto nelle nostre anime nel sacramento del battesimo. E appunto perché un germe, un seme, un embrione soprannaturale è per sua stessa natura destinato a crescere e a svilupparsi. La seconda conclusione è che Dio è la sola causa efficiente del nostro progresso soprannaturale. Ogni essere vivente che ancora non lo possegga può, in circostanze normali, crescere fino a raggiungere il suo pieno sviluppo. Nell'ordine naturale il nostro organismo cresce per sviluppo proprio, evolvendosi secondo le leggi naturali che incorporano nuovi elementi del suo stesso ordine. La nostra vita soprannaturale non può seguire l'identico processo. La grazia è un essere d'innesto e il suo sviluppo è proporzionato all'origine. Nasce per infusione divina e può crescere solamente mediante nuova infusione divina. Le nostre facoltà naturali sono impotenti, anche con l'aiuto delle grazie attuali, ad operare questo moto interiore di crescita. Soltanto dall'esterno l'anima può ricevere nuovi gradi di essere divino e quindi solo Dio può infonderli nella nostra anima. Come conseguenza, l'azione di Dio è il principio efficiente dello sviluppo della vita soprannaturale. L'anima, in grazia, può meritare tale aumento in determinate condizioni, ma soltanto Dio può realizzarlo. È chiaro che l'azione divina, causa diretta e immediata dell'aumento degli abiti infusi, non è arbitraria. Essa si uniforma alle leggi e alle condizioni stabilite dalla libera volontà divina. Come terza conclusione, possiamo dire che in via ordinaria l'aumento della grazia si effettua in due modi: ex opere operato, cioè mediante i sacramenti, e ex opere operantis, cioè mediante le azioni soprannaturalmente meritorie e l'efficacia imperatoria dell'orazione. Veniamo allora a specificare meglio questi due modi in cui la grazia aumenta nel nostro corpo, nella nostra anima. I sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo e conferiscono la grazia ex opere operato, cioè automaticamente, nel senso che anche partecipando nella Santa Messa, anche se non sono nella piena facoltà, anche se non sono in uno stato di grazia perfetta, il sacramento agisce a prescindere, proprio perché, essendo sacramenti, hanno una virtù intrinseca, indipendentemente dalla disposizione del soggetto che è appunto a messa, del soggetto che partecipa alla confessione. I punti fondamentali della teologia sui sacramenti in generale: innanzitutto è di fede che i sacramenti della nuova legge contengono e conferiscono la grazia a tutti coloro che li ricevono degnamente. Il battesimo e la penitenza conferiscono per sé la prima infusione della grazia. Gli altri cinque conferiscono per sé la seconda funzione, ossia un aumento della precedente. Perciò i due primi sono detti sacramenti dei morti, suppongono l'anima morta al peccato, e gli altri cinque sacramenti dei vivi, che suppongono appunto che sia già la vita sia già in un cammino soprannaturale. Tuttavia, a volte i sacramenti dei morti causano per accidente la seconda infusione, cioè l'aumento della grazia, e i sacramenti dei vivi causano per accidens appunto la prima infusione, produzione della grazia dove ancora non esiste. Ciò si verifica in coloro che ricevono il battesimo e si confessano quando sono già giustificati dalla carità o dalla perfetta contrizione, e in coloro che, avendo almeno l'attrizione soprannaturale, ricevono un sacramento dei vivi senza sapere di trovarsi in peccato mortale. I sacramenti, a parità di condizioni, producono una maggiore o minore infusione della grazia secondo la loro maggiore o minore dignità. La ragione è ovvia: ad una causa più nobile corrisponde un effetto più nobile. Diciamo tuttavia, a parità di condizioni, perché un sacramento inferiore per dignità, se ricevuto con straordinario fervore, può produrre una grazia più abbondante di un sacramento di maggiore dignità, ma ricevuto con poca devozione. Se le disposizioni di colui che lo riceve sono più perfette, maggiore è l'effetto della grazia. Naturalmente, se io partecipo a una santa messa in peccato mortale, il sacramento è valido a prescindere. Però capite che se io partecipo all'Eucaristia in uno stato di grazia, questo stato di grazia si sviluppa in maniera sicuramente maggiore rispetto allo stesso sacramento ricevuto in peccato mortale. Queste due ultime conclusioni sono molto importanti. A volte si insiste troppo sull'effetto dei sacramenti, come se fosse l'unico e tutto dipendesse da esso. Ma va dimenticato che l'effetto si associa alla ricezione dei sacramenti, con la disposizione cioè di colui che li riceve. La nostra anima accresce la sua capacità ricettiva con l'intensità del fervore della devozione. Un esempio: la quantità di acqua che si attinge non dipende soltanto dalla fonte, ma dipende anche dall'ampiezza del vaso che la riceve. Capite che non è uguale partecipare all'Eucaristia in stato di grazia, appunto, o in peccato mortale. E qui vediamo allora come diventa molto serio tutto quel discorso di come noi ci presentiamo messa. Sappiamo che il peccato mortale noi possiamo cancellarlo solo tramite la confessione sacramentale, il sacramento della confessione o della riconciliazione. E questo ci fanno capire come nel nostro cammino di fede la confessione deve essere molto importante. Io spesso in queste catechesi parlo del sacramento della confessione, perché noi spesso ci dimentichiamo l'importanza della confessione, no? Tante volte si sente dire: ma faccio sempre gli stessi peccati, che senso ha confessarmi, non ero pienamente pentito. Ma la confessione veramente ci purifica. Noi purtroppo ci stiamo un po' dimenticando l'importanza della confessione. Sempre come risposta al terzo quesito entra il discorso del merito soprannaturale. La questione è molto importante per la vita spirituale. Nella Summa Teologica San Tommaso le dedica un'intera questione suddivisa in ben 10 articoli. Dicesi merito il valore di un'opera che la rende degna di ricompensa. Esistono due tipi di merito: quello che si fonda sulle ragioni della giustizia e quello che non fonda su ragione di giustizia, ma su una certa convivenza da parte dell'opera e su una certa liberalità da parte di colui che ne ricompensa. Per cui abbiamo il merito, si divide a sto punto in tre parti: una parte di perfetta e assoluta uguaglianza tra l'atto e la ricompensa, una parte di uguaglianza proporzionata tra l'atto buono e la ricompensa, e il terzo punto una parte non proporzionale tra ricompensa e la grazia dovuta. Perché ricordiamoci che nessuno può meritare soprannaturalmente senza un dono di Dio. Cioè, noi non possiamo pensare che se io prego tanto divento santo. Se io prego santo, salvo la mia anima, in un certo senso. Faccio una spiegazione migliore. Io non facciamo l'esempio che pratico, no? Non c'è nessun dono mistico nella persona che ci troviamo davanti. E questa persona magari pensa che a forza di messe, di rosari e di eccetera 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 si può guadagnare un dono mistico. Non è assolutamente così. È Dio che parte, è Dio che decide, perché ricordiamoci che appunto il merito suppone una grazia. Certo, se io sono in grazia e cerco di vivere il più possibile in grazia divina, è più facile che il Signore mi doni ad esempio un dono. Però non è così automatico. Cioè non è che se io dico 50 Ave Maria allora divento più bravo di uno che le Ave Maria ne dice solo una. Se io dico 50 Ave Maria sono più portato ad essere più bravo. Questo è ben diverso. Non è così automatico. Questo diventa importante perché purtroppo tante volte sentendo alcune chiacchierate, no, così che si può fare, si pensa appunto che se studio tanto divento intelligente. Anche il Papa in questi giorni ha detto, mi sembra ieri o l'altro ieri se non sbaglio, a Santa Marta, che la fede non è fatta di lauree. Non è perché io ho studiato tanto allora sono più intelligente, perché se sono più intelligente sono più santo. Più santo è colui che vive di più in grazia divina. E comunque ricordiamoci che la santità è un dono totalmente gratuito da parte di Dio, a cui noi dobbiamo appunto corrispondere con la nostra vita di grazia. Perché il merito, supponendo la grazia, suppone anche la piena libertà. Dove manca la libertà non può esserci merito e neanche demerito. Ma ogni atto libero, se in relazione a Dio, può essere meritorio. Non importa per il merito, almeno per sé, la natura dell'opera, ma il motivo e il modo in cui si esegue. Ne deriva che un'opera materialmente insignificante, fatta con ardente carità, soltanto per piacere a Dio, è molto più meritoria di un'azione importante realizzata con minore ardore di carità e per un motivo meno perfetto. Quindi, il merito soprannaturale si valuta innanzitutto dalla carità. L'intensità dell'amor di Dio con cui si realizza un'azione determina il grado del suo merito. Esempio molto pratico. Se io parto, lascio tutto, vado in Africa ad aiutare i bambini, ma non lo sto facendo per Dio, conta poco dal punto di vista della grazia spirituale. Certo, l'azione di bene rimane, questa è sicuramente degna di encomio, ma dal punto di vista spirituale non è che io andando in Africa aiutare i bambini, facendolo appunto per me stesso, per i bambini, ho dei meriti in un certo senso. Ma lo stesso piccolo gesto di dire, non so, un'Ave Maria con tutto l'ardore del cuore per la conversione dei peccatori, offrire una piccola sofferenza, no? Oggi mi fa male la testa, Signore, ti offro mal di testa per la conversione dei peccatori o per quelli che vanno poi in Africa appunto dai bambini. Questo è più degno di merito, perché il motivo è diverso. La stessa identica azione io posso farla per farmi vedere o per far del bene agli altri. Se io tutte le sere andassi in stazione centrale a Milano, ad esempio, a portare i panini, e lo faccio solo per farmi dire grazie dal sindaco, non ha un valore spirituale. Capite che è molto importante, sempre il discorso dell'intenzione. San Tommaso aggiunge ancora quest'altra ragione: le opere compiute sotto l'impulso della carità sono più volontarie perché procedono dall'amore. Per cui anche quando facciamo veramente qualche cosa per amore, a volte si sente un po' così imbattuta a dire di preparare da mangiare con amore, di mettere a posto la casa con amore, di andare a lavorare con amore, proprio questa è l'intenzione. Perché si realizzi l'aumento effettivo della carità è necessario un abito più intenso dell'abito che si possiede normalmente. Questo atto più intenso suppone normalmente una grazia previa, attuale ed anche più intensa. Se i nostri atti non sono ogni volta più fervorosi, possiamo praticamente paralizzare la nostra vita spirituale. Capite che anche dire la famosa Ave Maria di prima e fermarsi sempre lì, addirittura rischiamo di uccidere, paralizzare, dice appunto il testo, la nostra vita spirituale. Nessuno può meritare per se stesso la prima grazia. la perseveranza finale, il risollevamento dopo una grave caduta. Invece, si può meritare per gli altri la prima grazia, sebbene soltanto con un merito. Il principio del merito non cade sotto il merito. Che cosa vuol dire? Che la ragione delle prime asserzioni sono evidenti dove richieste. Mi spiego ancora meglio. Diversamente, il soprannaturale sarebbe richiesto dal naturale, il che è assurdo e addirittura eretico. Quanto alla perseveranza finale, essa è un effetto infallibile della predestinazione della gloria, totalmente gratuita. La terza asserzione risulta anch'essa evidente. Il merito proviene dalla mozione divina soprannaturale, che rimane interrotta per il sopraggiungere del peccato. Nessuno, benché giusto e perfetto, può meritare per sé le grazie attuali efficaci con un merito stretto, ma tutti possiamo meritarle con un merito infallibilmente, cioè con l'orazione dotata dalle debite condizioni e fallibilmente con le opere buone. Noi allora possiamo meritare l'aumento della grazia proprio con la preghiera e con le opere di carità. Per cui il sacramento ci dona la grazia. Abbiamo visto che il battesimo ci dona la grazia iniziale. Gli altri sacramenti ci aumentano la grazia, come la confessione stessa, no? Che pur essendo anche lei un sacramento che ci dona la grazia e non l'aumenta, perché capite che se uno è in uno stato di peccato mortale, si confessa appunto la grazia che ha perso, la riconquista, la riprende, proprio per l'atto della grazia, proprio santificante del sacramento della confessione. Però tutte le volte in cui noi non siamo in peccato mortale, ci confessiamo, non è che abbiamo perso la grazia, ma la confessione proprio aumenta la grazia, per cui il confessarsi serve proprio anche per l'aumento della grazia. Le semplici opere buone non hanno questa promessa speciale, perciò i loro meriti è di sola convivenza fallibile. Dio volendo concederà le grazie di pura misericordia, anche perché né le opere le meritano per sé e ne si obbligano a darle con una promessa formale. La difficoltà di un'opera non ne aumenta il merito, se non indirettamente, in quanto la sua realizzazione richiede una maggiore carità. Il merito deriva sempre dalla bontà dell'opera in se stessa e dal motivo che ci spinge a praticarla. Il principio del merito infatti sta nella carità, per cui è più meritorio compiere cose facili con una grande carità anziché portare a termine delle opere molto gravose con una carità minore. Molte anime tiepide portano una grande croce con poco merito. La Vergine Santissima, con la sua ardentissima carità, meritava nell'adempimento degli atti più semplici e più facili dei martiri nei loro tormenti. I beni temporali si possono anche meritare in quanto sono utili per raggiungere la vita eterna. Per cui i beni che noi viviamo, no? La casa, i soldi, tutto, possono aiutarci nel nostro cammino spirituale, perché possono essere appunto usati con amore, appunto, per se stesso, per la propria famiglia, ma anche per gli altri. Capite che se una persona ha 100.000 euro e ogni tot decide appunto di dare una parte di questi 100.000 euro per i poveri, per le istituzioni che abbisognano appunto di questi soldi appunto per la crescita della persona, per la crescita spirituale in modo particolare della persona, è l'intenzione appunto che fa la differenza tra il santo e il benefattore. La preghiera. San Tommaso assegna alla preghiera quattro valori: soddisfatorio, meritorio, imperatorio e quella di produrre un certo nutrimento spirituale. Vediamo il valore soddisfatorio. Che l'orazione abbia valore soddisfatorio è evidente, perché suppone sempre un atto di umiltà e di rispetto verso Dio, che abbiamo offeso con i nostri peccati. Inoltre essa trae origine dalla carità, fonte di ogni soddisfazione, e quando ben fatta ha in sé qualcosa di penoso, almeno per le anime imperfette, dovuto allo sforzo di attenzione e la tensione della volontà. Il valore meritorio, come ogni atto di virtù soprannaturale, l'orazione riceve il suo valore meritorio dalla carità, alla quale fondamentalmente si ricollega mediante la virtù della religione, di cui costituisce l'atto proprio. Come atto meritorio, l'orazione è soggetta alla condizione delle altre opere virtuose e si regge con le stesse leggi. In questo senso, supposte le debite condizioni, può meritare tutto quanto si può meritare con un merito tale. Per quanto riguarda il nutrimento spirituale, San Tommaso ci dice che questo effetto dell'orazione sono insieme alla causa, ma perché di fatto si abbia è assolutamente necessaria l'attenzione. Il diletto spirituale è incompatibile con la volontaria distrazione della mente. La preghiera dell'estasi, nella quale l'attenzione dell'anima è massima per la concentrazione di tutte le sue energie psicologiche, importa il massimo diletto possibile e conseguire questa vita. Ed è naturale. La preghiera nutre la nostra intelligenza, eccita santamente la nostra sensibilità, stimola e fortifica la nostra volontà. Per quanto riguarda il valore imperatorio, l'effetto che maggiormente ci interessa mettere in rilievo come elemento di sviluppo della nostra vita cristiana, vediamo in primo luogo le principali differenze tra valore meritorio e valore imperatorio. L'orazione come atto meritorio dice relazione di giustizia al premio, invece il suo valore imperatorio dice relazione soltanto alla misericordia di Dio. In quanto meritoria ha un'efficacia intrinseca per conseguire il premio, in quanto imperatoria la sua efficacia si basa unicamente sulla promessa di Dio. L'efficacia meritoria si fonda in primo luogo sulla carità, l'imperatoria sulla fede. L'oggetto del merito e dell'impetrazione non è sempre lo stesso, benché a volte possa coincidere. C'è una quarta conclusione, poi ce ne sarà anche una quinta, che sono un po' discostanti alle due che abbiamo detto prima. La quarta dice che la preghiera, quando è fatta con le debite condizioni, ottiene infallibilmente quello che chiede in virtù delle promesse di Dio. Questa tesi può essere considerata una tesi di fede, basandosi sulla scrittura tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 7-8, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. O ancora, sempre Matteo, capitolo 21, versetto 22, tutto quello che domanderete con fede per mezzo della preghiera, voi lo otterrete. Oppure Giovanni 14, 13, 14, e qualunque cosa chiederete in nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi domanderete qualche cosa in nome mio, ve la concederò. Giovanni 15, 7, se rimanete in me e io rimango in voi, domanderete e quel che vorrete vi sarà fatto. E così vediamo appunto altre, abbiamo altre appunto citazioni del Nuovo Testamento. È impossibile parlare in una forma più cara, con un'insistenza più pressante. Quanto alle condizioni che si richiedono perché l'orazione raggiunga infallibilmente il suo scopo e si compiano di fatto le divine promesse. San Tommaso ricorda 4. Alle quali si possono ridurre tutte le altre, cioè è necessaria questa grazia che si chiede, deve essere per sé necessaria la salvezza in modo devoto e perseverante. Questo argomento è molto interessante, perché spesso sentiamo dire poi perché io prego e il Signore non mi ascolta. Per cui che sia per sé. La concessione di una grazia da parte di Dio suppone sempre un oggetto ben disposto, ed è il primo, ed il prossimo può non esserlo. Invece chi prega per sé lo fa in modo conveniente, si dispone già per questo solo fatto di essere ascoltato. Diversamente non sarebbe una vera orazione. Non vogliamo affermare che con ciò che l'orazione fatta a favore degli altri sia sempre inefficace. Al contrario, spesso raggiunge il suo scopo. Però non possiamo avere una sicurezza infallibile dal momento che non conosciamo con certezza le disposizioni degli altri. Possiamo chiedere a Dio che li disponga mediante un effetto della sua misericordia infinita, ma questo egli non l'ha promesso a nessuno e noi non possiamo conseguirlo in modo infallibile. Mi spiego. Se io ho una malattia, oppure facciamo l'esempio più semplice, io sono una persona lontana da Dio, no? E che faccio magari anche del male. I miei parenti, i miei amici, i miei genitori pregano per la mia conversione, pregano perché possa cambiare vita. Capite che è ben diverso se fossi io a chiedere al Signore di pregare. Scusate, se fossi io a chiedere il Signore nella preghiera di convertirmi e di cambiare la vita. Perché ricordiamoci che, grazie proprio al libero arbitrio, io non posso obbligare una persona con la preghiera a seguire Dio. Giusto? Per cui capite che la preghiera fatta per la conversione di quella persona, sicuramente il Signore ne terrà conto, mettendo sul cammino di questa persona delle persone che possono aiutarlo nel suo cammino di conversione, che sono delle persone che possono capirlo benissimo nel suo cammino di conversione. Però non ha lo stesso effetto se la stessa preghiera la fa l'interessato. Signore, voglio convertirmi. È ben diverso dal Signore, converti mio marito. Perché io non posso obbligare l'altro, in un certo senso, neanche con la preghiera, appunto, a cambiare. Secondo punto importante, che sia necessario per la salvezza. Tutto quanto necessario conviene per la nostra salvezza costituisce l'oggetto imperatorio e infallibile della preghiera. Cosicché possiamo impetrare con la preghiera l'incremento delle virtù infuse, dei doni dello Spirito Santo e anche quelle cose che non possono in alcun modo essere meritate. Tali sono per esempio le grazie attuali efficaci mediante le quali ci è possibile evitare il peccato grave. La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, chiede continuamente nella liturgia queste grazie sovrane che non costituiscono oggetto rigoroso di merito. Un altro punto è appunto quello di pregare in modo devoto. Qui ci si divide in quattro modi in cui la preghiera deve essere appunto devota. Innanzitutto deve essere una preghiera umile, una preghiera di colui che chiede sapendo che il Signore ascolta, ma non chiedendo perché il Signore mi deve ascoltare, che è ben diverso. Una ferma fiducia che mi dice che io sono convinto che il Signore nella preghiera può cambiarmi. Questa preghiera che deve essere fatta in nome di Cristo. In nome di Cristo nel senso che io posso chiedere, certo, l'intercessione dei santi. San Pio, aiutami a guarire. Beata Maria Maddalena Martinengo, aiutami a guarire. San Francesco d'Assisi, aiutami a guarire. Però è sempre rivolta a Cristo. Ricordiamoci che anche nella preghiera di intercessione io non prego Padre Pio. Io chiedo Padre Pio di pregare per me. E questo è fondamentale. Tante volte purtroppo si sente dire delle quasi eresie riguardo proprio l'intercessione dei santi, no? A me viene da sorridere, una volta mi era capitato un signore che, vedendomi per strada, mi fa: ah, ma lei padre è un frate di Sant'Antonio? E io gli faccio: sì, sono francescano anch'io come Sant'Antonio. Ah, Sant'Antonio, sì che bravo, lui concede le grazie, non come Gesù che non fa mai le grazie. Capite? La preghiera deve essere sempre rivolta a Gesù o a Dio per intercessione del Santo, della Madonna. Per cui deve essere appunto in nome di Cristo. E soprattutto un'altra cosa che noi ci dimentichiamo è l'attenzione. Cioè la distrazione volontaria è una cosa che non va fatta. È un'irriverenza che mal si accorda con la petizione di un'elemosina. Io posso pregare e distrarmi, perché magari in quel momento parte la distrazione, è un discorso. Ma io quando mi vado a pregare e volontariamente mi distrango, capite che è molto diverso. Alcuni autori a queste condizioni aggiungono anche uno stato di grazia, senza la quale, dicono, non si può pregare piamente. Il peccatore non può pregare piamente, nel senso che la sua orazione è informata da un abito soprannaturale della pietà, nella quale è assente. Ma la sua orazione può essere pia in quanto chiede qualche cosa che appartiene alla pietà, come chi non ha l'abito della giustizia può volere qualche cosa di giusto. Quantunque lo stato di grazia sia conveniente per l'efficacia infallibile dell'orazione, non è assolutamente necessario. Una cosa è esigere una paga dovuta per giustizia e un'altra chiedere per elemosina. Per l'elemosina non occorrono altri titoli che la necessità e la miseria. Sempre invece è necessaria la mozione previa della grazia attuale, che può esistere ed esiste di fatto anche nei peccatori. Un nostro beato, il beato Marco Daviano, che predicava molto in giro per l'Europa, e pensate che quando lui entrava in una città, due giorni prima arrivavano i frati che lo accompagnavano per confessare le persone, diceva che una delle grazie fondamentali per iniziare appunto a chiedere al Signore è quello di essere in grazia divina, in grazia di stato, appunto, in stato di grazia, per la precisione. Grazia di stato è un'altra cosa, che è appunto quella che viene concessa a una persona proprio per lo stato in cui è, e ne parleremo probabilmente più avanti. Il fatto che il beato Marco dicesse che per ottenere le grazie, soprattutto quelle corporali ma anche quelle spirituali, bisogna prima essere confessati, perché il Signore può agire dove appunto non c'è il peccato. Tante volte anche nel può essere una buona abitudine, appunto un buon abito, come diciamo qui nella teologia spirituale, iniziare anche le novene con la confessione. A volte capita in confessionale di sentire: padre, mi confesso perché devo iniziare una novena a Santa Rita, ad esempio, perché devo chiedere una cosa al Signore per sua intercessione. E questa è una cosa bella, perché sicuramente se l'anima non è in peccato, capite che diventa più facile appunto l'aumento della grazia. L'ultimo, quarto punto appunto, è deve essere perseverante. La perseveranza deve essere una condizione per la richiesta, perché diventa importante il fatto che questa perseveranza sia senza dubbio importante. Il Signore inculcò ripetutamente nel Vangelo la necessità di perseverare nell'orazione fino ad ottenere quello che desideriamo. Si ricordi della parabola dell'amico che di notte va a chiedere tre pani, quella del giudice iniquo che rende giustizia alla vedova importuna, il commovente episodio della cananea che insiste nonostante l'apparente negazione di Gesù, e soprattutto l'esempio di Gesù che nel Getsemani appunto prega chiedendo al Signore di fare la sua volontà. Per un effetto sovrabbondante della misericordia divina, in pratica otteniamo da Dio moltissimi doni, anche se la nostra preghiera non possiede tutti questi requisiti. Può, se essa sarà fatta come si deve, se essa è fatta come si deve, otterremo comunque quelle grazie che non si possono assolutamente meritare. Noi non dobbiamo dubitare della grazia, no? Qualcuno potrebbe obiettare: ma io ho pregato per la guarigione di una persona e quella persona è morta. Allora, oltre ad avere appunto visto se abbiamo pregato con grazia il Signore in modo perseverante, ricordiamoci quello che può sembrare scontato: ma questa grazia che io stavo chiedendo era necessaria per la mia salvezza? Non per la mia salute, ma per la mia salvezza. A me è capitato più volte di pregare appunto per la guarigione di qualcheduno che stava morendo. E di solito quando prego per delle persone che stanno morendo, chiedo sempre due cose, sapendo così che il Signore ascolta di sicuro la mia preghiera. Signore, se è nella tua volontà, per intercessione della Beata Martinengo, normalmente io quando chiedo le grazie per la guarigione di qualcheduno, le chiedo sempre, per intercessione della Beata Maria Maddalena Martinengo, di cui abbiamo parlato nell'ultimo scusate, nell'ultimo incontro dei santi del primo, secondo e terzo ordine. E chiedo appunto di solito, guarda Signore, faccio inizio una novena, e in questa novena chiedo proprio o la guarigione fisica di questa persona o la salvezza della sua anima. Io ho notato che a volte questa persona poi guarisce, no? Ma ho notato anche a volte che appunto questa persona muore. Però muore in grazia divina. Muore proprio in grazia perché alcuni momenti prima della morte o alcuni giorni prima della morte o lei o i suoi parenti chiamano il prete e appunto si confessa, riceve l'estrema unzione e muore magari anche facendo la comunione. È bello un caso che è capitato, che è una grazia, una grossa grazia che la Martinengo ha concesso a una persona che conosco, che appunto aveva questo zio che era da anni che non si confessava, non voleva più il prete, no? E il nipote ha cercato appunto di convincere lo zio a confessarsi e lo zio quasi con orgoglio gli ha detto che per 4 volte aveva già mandato via il prete. Allora questa persona ha iniziato a fare questa novena alla Beata Martinengo appunto per la conversione dello zio che stava morendo o appunto per la sua guarigione mettendo un po' all'insaputo dello zio un'immaginetta della Beata Martinengo sotto il cuscino dell'ospedale. All'ultimo giorno della novena questa persona, che appunto era molto peggiorata, no? Fa chiamare il nipote dicendogli chiamami un prete che mi voglio confessare. E dopo alcuni giorni questa persona è morta. Vedete allora come la grazia c'è stata, la salvezza dell'anima c'è stata. Per cui a volte noi chiediamo cose sbagliate, chiediamo davvero la salvezza dell'anima e se è volontà del Signore anche la guarigione del corpo. L'ultima conclusione, la quinta, ci dice come la degna ricezione dei sacramenti con la pratica delle opere soprannaturalmente meritorie e con l'efficacia imperatoria dell'orazione, gli abiti infusi si sviluppano e ineriscono sempre più radicalmente nel soggetto. Lo sviluppo simultaneo di tutti gli abiti soprannaturali è dovuto al fatto che sono intimamente connessi con la grazia e con la carità, e l'aumento di questa determina l'aumento di tutto l'organismo soprannaturale. Con tale crescita consiste unicamente in una maggior inerenza, cioè in un radicamento delle abitudini nel soggetto, e risulta appunto grazie alle virtù, ai doni e alla grazia. Da questa dottrina possiamo trarre 2 importanti conclusioni. La prima è l'impossibilità per una virtù infusa di essere perfetta in modo isolato, e da ciò ne consegue che la facilità dell'esercizio delle altre virtù e dei doni non segui in modo automatico. Cioè, se io ho una virtù, la devo assolutamente viverla per gli altri. E non è automatico che avendo questa virtù sia per me più facile vivere le altre virtù. Capite che non è automatico. Come automatico abbiamo visto, no, in questo corso l'aumento della grazia appunto tramite la preghiera, gli atti di carità e tutto, non è così automatico che però io riesca a vivere in modo più facile queste cose, perché ricordiamoci che c'è sempre quella difficoltà dovuta da impedimenti estrinseche o a disposizioni contrarie lasciate da atti precedentemente compiuti. Quindi diventa, per lo sviluppo abituale della grazia e delle virtù, non è necessario la pratica di tutte le virtù. Io devo innanzitutto vivere bene una virtù, le altre poi verranno dopo. Oppure, perdono di Dio, vivendo una virtù io riesco a viverle tutte. San Francesco ci ricorda come nel saluto alle virtù, ne possiede una ne possiede tutti, e chi non ne possiede neanche una non ne possiede nessuna. Allora vediamo a conclusione di questa nostra serata. Terminiamo con questa rapida rassegna dello sviluppo della carità, della vita cristiana, precisando che cosa si debba intendere come ordinario e normale e che cosa per straordinario e anormale. Per sviluppo normale della grazia santificante intendiamo la semplice attuazione della sua virtualità intrinseche e dei suoi elementi dinamici, cioè le virtù infuse e dei doni dello Spirito Santo operati sotto l'influsso della mozione divina, cioè il Signore per sua scelta dona appunto queste virtù. Tutto quello che le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo possono conseguire in tale attuazione rientra evidentemente nello sviluppo normale della grazia santificante. Al contrario, si dovrà ritenere come anormale e straordinario quanto non è richiesto dalle intrinseche virtualità della grazia nel suo duplice aspetto statico e dinamico. Tale ci sembra, ed è il senso dato a questa espressione, da tutti gli autori di ascetica e mistica, a qualunque scuola appartengono. Coloro che negano la vocazione universale alla mistica portano appunto come prova il fatto che la mistica rimane fuori dalle esigenze della grazia. Quindi tutto quello che rientra nelle esigenze della stessa sarà ordinario e normale nel suo sviluppo. Per adesso ci accontentiamo di fissare questa terminologia. Più avanti dimostreremo come la mistica non esorbiti dalle esigenze della grazia e sia per conseguenza la via normale e ordinaria della santità di tutte le altre anime in grazia. Ricordiamoci sempre appunto che la mistica, i doni soprannaturali, sono ed esclusivamente in stato di grazia. Per cui quando ci troviamo davanti a persone che non vivono normalmente in stato di grazia, persone che vivono normalmente in uno stato di peccato, è quasi impossibile che, se queste persone hanno dei doni, che questi doni vengano da Dio. Molto più avanti nel cammino vedremo come a volte anche il demonio dona dei doni proprio quelle persone che vivono in questo stato, proprio per dimostrare, ed è una tentazione molto seria e subdola, come, allora se vivo anche nel peccato il Signore mi concede queste cose, per cui decido di vivere nel peccato, no? Lo stato di grazia diventa veramente fondamentale, per cui chiediamo davvero al Signore che ci doni questo stato di grazia. Oggi ricordiamo a memoria della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, questa festa di origine devozionale che ci ricorda come appunto Maria viene presentata al Tempio come appunto preziosa agli occhi di Dio, e sappiamo come proprio nell'Annunciazione Dio scelga Maria come arca della nuova alleanza, diciamo nelle letterie lauretane, no? Cioè come colei che ci porta alla nuova alleanza. Allora ci raccogliamo in questo piccolo momento di preghiera in cui davvero per intercessione di Maria chiediamo al Signore l'aumento della grazia per noi, per i nostri cari, per la Chiesa, per il Papa, per tutte quelle persone che vivono lontano da Dio e dalla Chiesa, e chiediamo anche la grazia dalla conversione dei peccatori. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve, a te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. E per intercessione della Beatissima Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti. E ricordo il prossimo appuntamento il 5 dicembre con i Santi del primo, secondo e terzo ordine, e parleremo questa volta di un santo del terzo ordine. Buona serata a tutti.